la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 4 minuti, buongiorno da Chiara Brilli in studio, con voi fino alle 9.30 la nostra newsline, fascia informativa, puntata, prima puntata di questa settimana, lunedì 14 ottobre. Dunque subito uno sguardo al meteo per oggi e alla tendenza per questa settimana. Linea all'AMA con Valerio Capecchi, buongiorno.
Sì, buongiorno, oggi è una giornata con cielo in prevalenza nuvoloso, sono possibili delle deboli precipitazioni nel corso del pomeriggio sulle zone centrali, anche sulla piana di Firenze, Prato, Pistoia, appunto tra pomeriggio, tardo pomeriggio e prime ore della sera, fenomeni tutto sommato di scarso rilievo. La tendenza per la settimana, per domani, prevalenza di bel tempo, martedì poi atteso un peggioramento a partire da mercoledì con le prime piogge lungo la costa, giovedì anche nell'interno e ultimi residui fenomeni per venerdì. Con questo per il momento è tutto.
Sintetici ma molto utili per dare un punto, uno sguardo più esteso sulla settimana. Grazie a Capecchi, grazie all'AMA, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in newsline.
Festival della Transizione Ecologica 2024. 4 giorni per comprendere l'impatto dei cambiamenti sulla nostra vita quotidiana. Cinema, escursioni, laboratori per ragazzi e conferenze con ospiti di importanza nazionale. Dal cibo all'energia, dalla mobilità alla parità di genere. Vieni a scoprire come la transizione può aiutarci a vivere meglio. Dal 17 al 20 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park.
Evento in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it. Non perdere gli ultimi spettacoli del Festival Fabbriche Europa a Firenze fino a martedì 15 ottobre. Al Teatro Florida, domenica la compagnia Market Dance con Averno, ispirato all'inferno dantesco. Martedì, Colin Stetson, musicista che ha ridefinito i confini del jazz. A Park, sabato, DJ LeBlanc e Elio Rosalba Bonaccini in uno studio sull'autenticità. Sabato e domenica la videoinstallazione di Vanishe Sobai, da Mauritius all'Europa e ritorno. Lunedì, Amir El Safar e Lorenzo Bianchi Esch con Inner Spaces, concerto tra estetiche e culture diverse. FabbricheEuropa.net e TicketOne.it.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito Controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Subito dentro le notizie di questa puntata di newsline lunedì 14 ottobre, Asseano contro lo sfruttamento e per il diritto allo sciopero, il titolo d'apertura dell'home page del nostro sito controradio.it. Giù le mani da chi sciopera, lo striscione che ha aperto il corteo di ieri Asseano. Sentiamo subito, diamo il buongiorno e la linea al nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, è proprio così, è questo il grido iniziale della manifestazione che insomma da 1000 persone poi si è ingrossata ed è arrivata ad avere circa 2500 persone ieri pomeriggio dalle 17.30, è terminata in serata, visto che il corteo poi ha composto un percorso, diciamo così, piuttosto lungo, quasi di 5 chilometri, ed è sfilato fra le fabbriche che lavorano anche la domenica. Non a caso lo sciopero e la manifestazione erano stati indetti nuovamente di domenica, dopo la prima domenica di sciopero c'era stata in quella zona, nel distretto spesso illegale delle confezioni, e si è ripetuto in mezzo tante cose. Prima di tutto l'aggressione di martedì scorso, martedì notte, quando quattro ragazzi, quattro manifestanti, tra cui due lavoratori pakistani, sono stati aggrediti a mazze ferrate da 5 persone, e poi proprio in quella notte, al culmine di quella notte, prima dell'alba, la manifestazione spontanea in centro storico a Prato per risvegliare le coscienze. Veramente insomma una grande partecipazione, c'erano anche altri sindacati, non solo il Sud Cobas, che ovviamente aveva chiamato alla manifestazione, ma anche per esempio la CGIL regionale, molti politici, molti cittadini che spontaneamente sono andati a rivendicare il diritto allo sciopero e soprattutto il diritto alla dignità lavorativa.
Ecco Giorgio, poi torneremo sulla manifestazione con un'analisi anche da Notizie dalla Piana, la collega Andreini, questa collaborazione del lunedì con Piana Notizie, ma dicevamo gli aspetti inediti li abbiamo raccontati, dalla mobilitazione fino all'assalto, l'agguato, il pestaggio di martedì notte, anche una manifestazione inedita, un tardo pomeriggio di domenica, una trasversalità di partecipazione a partire da un sindacalismo di base. Cosa potrà portare tutto questo per ripensare su un territorio azioni che inevitabilmente devono cambiare anche la loro modalità di intervento e di narrazione forse stessa del problema, che dalla crisi della moda passa naturalmente dalla pelle e sotto la pelle dei lavoratori?
Beh, la speranza e l'augurio è che porti ad una consapevolezza maggiore delle persone, proprio a un cambio della cultura, perché oramai si è notato con certezza che sono anni che tutto questo va avanti senza poter intervenire effettivamente, sia dal punto di vista giudiziario che dal punto di vista delle istituzioni riguardo all'organizzazione proprio del distretto. La verità invece, oltre alle speranze, è che questa manifestazione possa far partire almeno un dialogo tra gli operatori del settore, perché la consapevolezza totale ancora è lontana e soprattutto si deve scontrare con delle logiche di mercato molto complicate che non dipendono solamente dalla Toscana, da Prato. Hai fatto benissimo a citare poco fa il distretto della moda in crisi, è un distretto che ovviamente trova in Toscana e in Italia la maggior parte dei suoi presidi, però la verità è che si tratta di un settore che ovviamente è trasversale nel mondo e quindi subisce le dinamiche che sono mondiali, quindi bisogna che si adatti in qualche modo, bisogna che una discussione parta. Tra le altre novità che ci sono, quella di ieri è per esempio che il Comune di Prato, l'istituzione appunto comunale, abbia partecipato per la prima volta nella storia ad una manifestazione che non era organizzata da un sindacato confederale, quindi vuol dire che qualcosa sta cambiando anche lì.
Grazie a Giorgio Bernardini da Prato, torneremo con i suoi collegamenti e aggiornamenti. Buona giornata e buon lavoro. Introduco anche Buttiamola in politica di oggi, fatti, tendenze, vizi e vezzi della politica locale e non. Tommaso Ciuffoletti, buongiorno, ben trovato.
Ciao Chiara, buongiorno. Oggi ho un assistente che è mio figlio Zeno, che siamo da soli, quindi se senti qualche voce sotto è lui, non ti preoccupare.
Mai assistente fu più gradito, quindi ben venga Zeno in questo collegamento in cui ti anticipo sempre un po', perché tiro un po' per la giacchetta Ciuffoletti anche sul fronte della cronaca, che è anche cronaca politica, analisi del territorio. Venivamo dalla corrispondenza di Giorgio Bernardini da Prato. Mi incuriosisce, Tommaso, la tua opinione rispetto a questa mobilitazione che, a partire appunto dall'agguato che è avvenuto martedì notte, segna un po' un cambio di passo. La GKN ci ha insegnato che la narrazione va cambiata per quanto riguarda le crisi industriali e produttive. Qui c'è anche una dinamica di violenza e di illegalità, insomma, che deve emergere ed essere ben analizzata anche dalle istituzioni. Come vedi tutto quello che ha portato poi all'ampia partecipazione di ieri?
Che questo è un bubone che è scoppiato, per certi versi verrebbe da dire per fortuna che è scoppiato in questa maniera orrenda, violenta e tutto, però forse se non ci fosse stato questo si sarebbe continuato a fare finta di niente, nel mentre che una parte non irrilevante, ma insomma una parte grande del territorio che è qui tra di noi viveva in una sua totale isolata e avulsa dal resto del contesto realtà, fatta di sfruttamento, fatta di soprusi, fatta di una legalità costruita tutta in proprio, amministrata completamente in proprio, completamente risagliata fuori da quello che dovrebbe essere il contesto civile a cui nessuno può sottrarsi. Ecco, speriamo che questo sia un cambio di rotta, perché finora questa cosa è durata decenni nel silenzio, e proprio nel silenzio ha potuto costruirsi questo sistema totalmente autonomo, impermeabile rispetto alle regole, alla civiltà, a qualunque altra regola che non fosse quella datasi al proprio interno, spesso con dinamiche non solo illegali ma vere e proprio criminali. Ecco.
E citavamo anche l'ex GKN, che poi ha a che fare con tutta questa riflessione e anche in termini proprio di partecipazione e di convergenza rispetto alla manifestazione di ieri, un fine settimana caratterizzato dalla presenza di Greta Thunberg allo stabilimento in Italia per gli scioperi del clima. Ci vuole anche, insomma, un riflettore puntato da un punto di vista mediatico, non solo di contenuti, per quello che Greta Thunberg rappresenta, per far sì che davvero si arrivi, il mese decisivo, ad una chiarezza rispetto al futuro di ex GKN.
Guarda, questo lo dico io, perché non lo devi dire te, non lo devo dire altre voci più organiche di Controradio. Io in fondo, noi ci sentiamo una volta a settimana per parlare, però Controradio ha avuto un merito in questo ed è giusto che qualcuno lo riconosca. In questo caso mi prendo io la responsabilità di dirlo a questi microfoni, perché è stata tra, non voglio dire l'unica, però è stata tra le voci che non hanno mai smesso di dedicare attenzione a questa vicenda. E alla fine queste cose contano, perché non è solo, appunto, come dire, il circo mediatico, non è solo le chiacchiere. I media possono non devono, ma possono avere un ruolo importante anche nelle vicende rilevanti dal punto di vista sociale. Credo si possa dire in questo caso che, per ora, che è ancora una vicenda, come dire, avrà davanti ancora chissà quanto di lavoro, però ecco, il proprio lavoro, il proprio dovere forse anche, Controradio l'ha fatto ed era giusto dirlo.
Ringraziamo te, immagino il suggerimento arrivi da Zeno, ma insomma non voglio indagare, a parte gli scherzi, ti trascino su un terreno più noioso, non lo so se per te è più noioso, ma insomma sicuramente più distante da quella che è la contingenza, sicuramente fosse solo per i termini, il contesto. Stiamo parlando del discorso del ministro Giuli, del neo ministro di fronte alla commissione cultura, sembra un evento avvenuto a una distanza siderale, forse la distanza la si è appunto evidenziata non nei contenuti quanto nei termini del discorso di fronte alla commissione cultura, le linee guida del ministero. Si è fatto tanto parlare rispetto a questo. Se non avete capito il discorso del ministro, studiate di più, titola la Tribune. Io chiederei a te una parafrasi e una valutazione, anche perché tu sei, diciamo, un esperto esperto di Giuli, non insomma, vieni da lontano, non arrivi con la nomina a ministro.
No, anzi, io nasco come grande fan del ministro Sangiuliano, uno che da direttore del TG2 si era inventato questo insetto finale in cui negli ultimi 10 minuti si dedicava a intervistare un personaggio politico, e guarda caso, quando c'era un maggiorente del centrodestra, il buon Sangiuliano si incaricava sempre in prima persona di essere presente per omaggiare il potente di turno, e poi tra l'altro gli è venuta appunto in dote infine l'essere nominato ministro. E per me era bellissimo, perché lo trovo un personaggio che ricorda molto le commedie italiane, quelle un po' scollacciate degli anni 70, no? Quelle un po' con Lino Banfi. A me quel mondo lì lo trovo molto bello, molto rappresentativo di una certa cultura italiana, quindi ci stava perfettamente in quel ministero. Il Giuli è uno che vedo che piace a qualche intellettuale anche un po' a sinistra. Ecco, il Giuli non è meno ambizioso del Sangiuliano, non è meno, come dire, perfettamente aderente a queste logiche di omaggiare chi ha il potere per trarne vantaggio per sé, quindi solo usa delle parole forse che appaiono un pochino più forbise, solo che io per l'appunto a Zeno prima gli ho fatto sentire il discorso di Giuli, poi però dopo lui mi ha detto che giustamente preferiva la scimmietta George, e quindi si è messo a vedere la scimmietta George, che si esprimerà come la scimmietta George, però almeno un pochino più espressiva, un pochino anche comprensibile, ecco.
Ecco, tra altezza del linguaggio, lessico forbito e necessità però di essere comprensibili, ma non solo comprensibili in termini di parole, ma soprattutto di significato, cioè poi possiamo anche usare un lessico e dei concetti non propriamente popolari, l'importante è che però la sostanza non manchi.
Sì, guarda, ora ti dico una cosa che magari faccio male bene qualche ascoltatore, ma nell'incalzare il ministro su una vicenda che riguarda una nomina fatta forse, come dire, in capo a qualcuno che non aveva i requisiti per ricevere quella nomina, il più ficcante è stato Renzi, che al quale si potranno riconoscere tanti difetti, ma quando attacca su dei punti sa essere molto, se qualcuno ha voglia può andare a ricercarsi lo scambio che hanno avuto il senatore di Scandicci Matteo Renzi e il ministro Giuli, e vedrà chi ne esce con, diciamo, le ossa un pochino inclinate e chi invece ci batte giù forte.
E chiama in causa Renzi, quindi andiamo a parlare di campo largo, anche se di per sé novità, insomma, nella dinamica di questa coperta che viene tirata non ce ne sono più di tante, neanche con la venuta di Schlein al Festival dell'Ottimismo del Foglio.
No, lì la cosa forse più interessante in questa settimana appena trascorsa è stato un articolo tratto di un amico, si chiama Tommaso Labate, scrive per il Corriere della Sera, che ricostruiva appunto questa vicenda tra Schlein e Renzi, dando come sottotraccia, come diciamo quello che forse non si vede, una sorta di accordo tra i due, soprattutto in cui il buon Renzi si fa difensore, diciamo, del ruolo di Schlein, anche come non tanto leader, non certo del suo partito, perché è dato per scontato, non solo del campo largo, ma anche poi come candidata a premier di eventuali elezioni che avessero oltretutto ad essere anticipate. È una lettura interessante, perché appunto dice come se Renzi avesse detto a Schlein: guarda che se te non ti ripari un attimo, quando verrà il momento di indicare un candidato premier, questi sceglieranno una figura alla Gentiloni piuttosto di non nominare te. E invece, secondo me, se lavoriamo insieme, io punto tutto su di te. È una lettura, sarà una lettura maliziosa, noi la segnaliamo perché viene sicuramente da una firma autorevole.
Sul versante del centrodestra invece le porto un conclave con all'ordine del giorno il tema candidatura, il coordinamento del lavoro dei gruppi in regione e l'omogenizzazione anche un po' della linea politica, ma insomma come lo vedi questo Tomasi alla prova del coordinamento di Fratelli d'Italia e degli alleati?
Senti, io ho letto anche la sua intervista sulla Nazione sempre di questa settimana, molto interessante, dove lui per esempio fa una dice appunto: io non ho un'eredità fascista da dover difendere. Sì, Zeno, finito. Ora do anche
sulla questione fascismo-antifascismo è intervenuto, si è sollecitato.
Esatto, Esatto, però devo dire che parla come uno, insomma, sulla politica, la politica la sa fare, perché è attento a dire il mio ruolo è quello di garante, quindi io non mi devo esporre troppo, però certamente sono in pista. Insomma, a me sembra uno che ha dei numeri per essere alla fine quello che risulterà il candidato, ed è anche un candidato da tenere d'occhio, perché in fondo lui le sue elezioni le ha vinte in un territorio non esattamente, come dire, gli era amico. Al secondo turno ha vinto, quando si è ripresentato per il secondo mandato ha vinto al primo turno. Insomma, è uno da tenere d'occhio, non è esattamente uno sprovveduto.
L'hai detto e l'hai ribadito anche la scorsa settimana, e sicuramente poi anche dal punto di vista della cronaca politica lo attenzioneremo, ma che rapporto e che relazione vedi all'interno adesso della coalizione rispetto soprattutto alle spinte di Forza Italia sul fronte delle primarie?
Allora, io credo che anche lì, poi per quello che ho imparato a conoscere l'attuale segretario maggiorente nazionale di Forza Italia, ha il pragmatismo come principale cammino della propria azione politica, e sul pragmatismo credo che avrà facilmente a riconoscere che se qui in Toscana c'è la possibilità di esprimere una candidatura che da un lato gli permette di raccogliere tutti i partiti e di aprire anche ad un civismo che però accompagna i partiti, cioè avere per una volta un candidato politicamente forte che non sia solo un volto tra virgolette mediatico come è stata la precedente candidatura, e come sono, o di avere un candidato espressamente civico come è stato il caso di Schmidt a Firenze, che poi, per appunto, anche questa è cronaca della settimana scorsa, fatica a seguire quelle che sono le linee del partito, perché ci sono state una serie di votazioni in cui Schmidt non ha votato con quella che doveva essere la maggioranza di cui lui era il candidato espressione alle scorse comunali. Ecco, secondo me Tajani è uno di quelli che sulla via del pragmatismo ha costruito un successo per me inatteso, perché dopo la fine di Berlusconi pensare che Forza Italia potesse resistere e addirittura incrementare il consenso non era per nulla scontato. Lui ci è riuscito, e credo che questo pragmatismo premi e continuerà ad essere la linea di condotta, credo.
8:26 minuti, siamo in conclusione, ma ti do un'opportunità, giusto un flash. Siamo abituati lunedì alle 9, abbiamo ospiti in studio dopo Nardella, dopo Fossi. Oggi arriva Andrea Giorgio nella sua veste istituzionale da amministratore, con tutte le deleghe tra sicurezza e mobilità che ha. Puoi fare una segnalazione se vuoi, cercheremo di inoltrargliela.
No, noi lo sai, ne abbiamo già parlato qualche episodio fa, e è continuato ad essere un tema sentito nel mio quartiere. Io ovviamente so che ci sono quartieri molto più esposti al tema sicurezza, e so che ci sono zone realmente più, ribadisco sempre, dove sto io è Campo di Marte, è un quartiere sicuro, ma talmente abituato ad essere un quartiere tranquillo che anche l'incrinarsi di questa piccola certezza può comportare un ripensamento anche profondo rispetto a quelle che sono le percezioni della realtà, che sappiamo essere poi importante rispetto ad un contesto. Ecco, non si sottovaluti neanche questa cosa, perché tante volte si dice ma la sicurezza percepita, però poi i numeri ci dicono che i numeri contano fino a un certo punto, quando la percezione è quella di un'insicurezza magari legata a piccoli episodi. Ecco, ma proprio perché sono piccoli, forse non è meglio intervenire subito senza aspettare che diventino grandi. In fondo il caso di Prato, ma quello mi rendo conto non è un paragone ad oggi, però prendiamolo rispetto al trascurare, perché lì invece è stato tanto trascurato.
Modello, ecco, di analisi e poi naturalmente di intervento. Ho segnato tutto. Tommaso Ciuffoletti, brava. Grazie a te, grazie alla collaborazione di Zeno. Ci risentiamo
te,
lunedì. Sono le 8:29 minuti, siamo prossimi a dare la linea a Milano per il GR di Popolare Network. Torneremo subito dopo in Newsline, rimanete su Controradio.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. Il conflitto in Medio Oriente, in Libano, Hezbollah dichiara di aver aperto il fuoco italiani che cercavano di entrare nel sud del paese. I miliziani affermano anche di aver lanciato razzi contro le truppe nemiche in altre zone. Infine un drone sparato contro una base militare ad Haifa, in territorio israeliano, è riuscito a bucare le difese aeree e ha causato 4 morti fra i militari. Resta aperto lo scontro fra Tel Aviv e l'ONU dopo che ieri il primo ministro israeliano Netanyahu ha nuovamente intimato all'UNIFIL di ritirarsi dal sud del Libano. Un avvertimento è arrivato dopo un nuovo attacco dell'esercito in cui 15 caschi blu sono rimasti intossicati. Oggi al Palazzo di Vetro di New York si tiene un'altra riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul Libano.
E a Gaza è stato finalmente domato l'incendio nel campo di tende per sfollati all'ospedale di Deir al-Bala, scoppiato dopo un bombardamento notturno israeliano. Le fiamme hanno distrutto più di una ventina di tende, si contano almeno 4 vittime, i feriti sono più di 70, molti sono gravi. I soccorritori stanno ancora cercando sopravvissuti. Solo ieri almeno altri 41 palestinesi sono morti per gli attacchi israeliani a Gaza. Di questi 22 sono rimasti uccisi nei raid contro una scuola a Nuseirat. Le operazioni israeliane continuano anche in Cisgiordania, dove nella notte 25 persone sono state arrestate vicino a Betlemme.
A Taiwan le isole periferiche sono in stato di massima allerta dopo che stamattina la Cina ha avviato esercitazioni militari con navi aeree da guerra nel mare fra i due paesi. Pechino in una nota ha espressamente dichiarato che l'obiettivo delle operazioni è bloccare i porti, assaltare obiettivi marittimi e terrestri, inviare un severo avvertimento agli atti separatisti delle forze di indipendenza di Taiwan. L'esercitazione cinese è una risposta al discorso che il presidente William Lai ha tenuto nel paese 3 giorni fa e durante il quale ha ribadito l'autonomia di Taipei. Il Consiglio di massima sicurezza di Taiwan ha dato ordine di prepararsi a una risposta adeguata alla minaccia militare della Cina.
A Lampedusa nella notte ci sono stati diversi sbarchi di migranti e sono arrivate in tutto quasi 300 persone. Da oggi al largo dell'isola potrebbe essere operativa la nave su cui dovranno salire i migranti che saranno portati in Albania, in base al piano del governo che continua a venire contestato dalle organizzazioni per i diritti umani, oltre che dalle opposizioni. Nello Stato balcanico dovrebbero arrivare uomini e adulti considerati non vulnerabili e provenienti dai cosiddetti paesi sicuri, ma la violazione dei loro diritti causerà molto probabilmente azioni legali che ostacoleranno il piano del governo. Lavoriamo per difendere i confini e fermare la tratta di esseri umani, ha detto ieri sera Giorgia Meloni, rispondendo alla ONG tedesca Sea-Watch, che l'aveva accusata di spendere centinaia di milioni per deportare i migranti anziché per raccoglierli.
Nella maggioranza di governo intanto si discute sulla manovra economica da approvare entro fine anno, far pagare i banchieri, non gli operai, ha detto ieri il vice segretario della Lega Andrea Crippa a proposito dell'ipotesi di una tassa sugli extra profitti delle banche. Con noi non ci sarà mai, gli ha risposto il capo di Forza Italia, Antonio Tajani. Nel complesso la destra è in difficoltà nel trovare i soldi necessari per la manovra. Le sue linee generali dovrebbero essere illustrate nel documento programmatico di bilancio che sarà esaminato domani dal Consiglio dei Ministri e che sarà inviato alla Commissione Europea.
Le autorità ucraine accusano le forze russe di essere responsabili di 9 esecuzioni di soldati ucraini catturati nella regione russa di Kursk, occupata parzialmente dall'esercito di Kiev. Il commissario parlamentare per i diritti umani Dmytro Lubinets ha detto di aver scritto all'ONU e alla Croce Rossa accusando la Russia di violare ogni regola delle guerre. Nelle scorse ore l'Istituto Americano per lo Studio della Guerra ha scritto che probabilmente i comandanti russi stanno condonando, incoraggiando, ordinando l'esecuzione di prigionieri di guerra ucraini. Al momento nessuna notizia di una reazione ufficiale da Mosca.
In California un uomo con due armi da fuoco possedute illegalmente è stato arrestato vicino all'area in cui poco dopo era previsto un comizio di Donald Trump. Lo sceriffo locale ha detto che l'uomo si è presentato come un giornalista, che la targa della sua auto era falsa e che aveva con sé diversi passaporti. Secondo lo stesso sceriffo, l'uomo appartiene a un gruppo di estrema destra. Abbiamo evitato un nuovo tentativo di uccidere Trump, ha detto l'ufficiale, ammettendo però di non avere prove che l'intenzione fosse appunto quella di assassinare l'ex presidente.
Una persona è morta investita da un treno questa mattina poco prima delle 6 a Rescaldina nel Milanese. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarla. Il traffico ferroviario è al momento interrotto sulla linea Novara-Saronno-Milano. I treni Malpensa Express sono sostituiti da autobus. Trenord consiglia ai passeggeri che da Novara devono raggiungere Milano e viceversa di utilizzare la linea S6 del passante ferroviario.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze. In A11 permangono code a tratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Bivio e A11 Firenze Nord e Firenze Peretola. Cipiri, code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze, segnaliamo restringimento di carreggiata per incidente in viale Guidoni. Incidente segnalato inoltre anche in via dell'Olmatello. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, il treno 18-890 Faenza-Firenze sta viaggiando con 24 minuti di ritardo per un guasto tecnico sulla linea da Faenza a Brisighella. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Edil Green Tech, tecnico superiore per l'innovazione delle costruzioni. A Firenze il corso per diplomati da 18 a 34 anni che garantisce una formazione professionale dal sicuro sbocco lavorativo. 980 ore in aula e 820 in azienda per formare la figura che opera in fase di analisi, progettazione e realizzazione delle costruzioni con competenze di edilizia ma anche digitali finalizzate all'innovazione e sostenibilità. Iscrizioni entro il 18 ottobre. Info 055 46 25 035 e info info@scuolaedile.fi.it.
Contro radio.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti. Venerdì alle 9 su Contro radio.
Pronto?
Pronto?
Pronto.
Dillo a Contro radio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio, mercoledì alle 8.40.
Che meraviglia.
In the middle of a house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mom, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. In the middle of our street. Tell me that you got to move the wheel of our. Father gets up late for work. Mother has to iron her shirt. Then she sends her kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Alle 8:39 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio. La nostra newsline torna con notizie dalla Piana. Controradio in collaborazione con piananotizie.it, al servizio dell'informazione dei cittadini, per raccontare cosa succede sui territori della Piana Fiorentina. Salutiamo la collega Elena Andreini quest'oggi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti voi e ai vostri ascoltatori, che poi diventano un po' nostri.
Eh sì, diciamo, c'è una condivisione anche perché i contenuti ci legano, Elena. Dicevamo Piana, ma dicevamo anche Prato. Piana Notizie si occupa anche del territorio pratese e non può non raccontare quello che è avvenuto in termini di cronaca, ma anche di mobilitazione ieri da Seano. Come l'avete letta?
Sì, allora purtroppo la notizia la sappiamo, la scorsa settimana c'è stata questa aggressione ad una ennesima protesta di lavoratori che lavorano purtroppo 12 ore al giorno senza intermittenza, proprio diciamo una situazione insostenibile, e c'è stato questa grave aggressione ai lavoratori. E ieri c'è stata la manifestazione, era chiaramente una manifestazione annunciata per chiedere chiaramente, oltre ad un miglior diciamo sistema per poter lavorare in tranquillità, ma anche perché non si ripetano fatti del genere, e qui sono molto caldi. Ieri c'erano molte persone, 1000 circa, e c'erano anche le istituzioni, i sindacati e tanti lavoratori, che purtroppo sono quei lavoratori che noi a Piana Notizia definiamo spesso invisibili, cioè che li vediamo ma in realtà non li vediamo. Sono coloro davvero che si muovono in una fascia non protetta o protetta in un modo particolare, che esce un po' rischia di uscire dalle regole, e che però sono costretti ad essere occupati in questo modo perché sono magari persone che arrivano da fuori, sono stranieri e si adattano a situazioni che non dovrebbero essere possibili. Ieri c'erano moltissime persone, c'era anche il sindaco. Allora, intanto la manifestazione, scusate, è avvenuta a Seano, perché tutto quanto...
Sì, Elena, abbiamo raccontato con il nostro corrispondente Giorgio Bernardini, ma l'interesse che abbiamo in particolar modo per una realtà editoriale, informativa come la vostra, che sta sulla Piana e sul territorio quotidianamente, capire che tipo di cambiamento anche di mobilitazione e di necessità emerge dal territorio in un contesto in cui queste tematiche non vengono da oggi, vengono da lontano. Il punto era farle emergere così e condividerle a livello politico istituzionale. Ci voleva un fatto di cronaca come questo?
Purtroppo pare di sì, non ci sarebbe dovuto essere, però purtroppo pare proprio di sì. Ieri c'erano anche i lavoratori della ex GKN, che insomma è uno stabilimento di Campi Bisenzio, appunto ormai conosciutissimo purtroppo per la loro vicenda. Non doveva essere così. Fra l'altro io volevo ricordare anche una cosa, che tutta questa vicenda, cioè la vicenda che è iniziata anche per esempio con altre situazioni a Campi Bisenzio di lavoratori che operano, sono costretti a stare su un pullman, su un mezzo, per consegnare le merci, era già avvenuta 2 anni fa, tanto che lo scrittore Massimo Carlotto ci ha scritto proprio un libro anche su questo, ha messo nel suo Trudi, che è uscito recentemente, ha messo la storia di Campi Bisenzio e la storia di alcune e situazioni. No, questo non doveva accadere, non si doveva arrivare a questo, però evidentemente siamo un po' distratti, e forse è stato distratto anche a chi doveva controllare meglio. E questa è la nostra posizione, insomma.
Certo.
Speriamo che non succeda altro, però le situazioni sono tante, e fra l'altro in una situazione nel settore del lavoro della moda, e sappiamo quanto sia importante la moda in Toscana.
La presenza anche di Greta Thunberg in questo fine settimana all'ex GKN, e soprattutto al di là di Greta o non Greta, la forte partecipazione che si è registrata anche alla Tre Giorni, no, di azionariato, dà speranze per un mese che sarà decisivo per il futuro della reindustrializzazione?
Sì, allora sabato appunto è stato il giorno, il momento centrale, questa mobilitazione, queste tre giornate si sono svolte da venerdì a domenica. Sabato è arrivata Greta Thunberg lì alla mobilitazione della ex GKN, dei lavoratori della GKN, una situazione del tutto particolare, e si spera che con questa grande attenzione che c'è ancora su di loro riescano davvero a prendere il volo e portare avanti questo piano, questo progetto che loro hanno di reindustrializzazione, che è comunque molto ecosostenibile, e quindi potrebbe essere applicato. Tutti ci si chiede: ma come mai ancora non è avvenuto, ancora non è possibile? Domande alle quali anche loro non sanno rispondere. E noi speriamo davvero che entro questo mese si riesca ad ottenere qualcosa, che loro riescano ad ottenere qualcosa.
Veniamo invece a un'altra tematica di cronaca, ma anche di salute pubblica. C'è stata la notizia dei tre casi di dengue con cui abbiamo aperto esattamente una settimana fa, in particolar modo il caso che si pone come una novità anche nel panorama sanitario autoctono sul territorio di Sesto Fiorentino. Come è stato recepito anche dalla comunità?
E beh, con un po' di preoccupazione, non c'è dubbio. Anche questo, la scorsa settimana è avvenuto appunto, come hai detto, uno dei casi era autoctono, giudicato così dall'ASL appunto, e la popolazione un po' preoccupata, anche perché è uscita ovviamente un'ordinanza del comune su richiesta dell'ASL, su indicazione dell'ASL, per la disinfestazione dei luoghi dove si presume, o dove l'ASL ha indicato dovessero esserci state delle presenze, o comunque dove le persone interessata, perché poi sarebbe una sola qui su Sesto che ha avuto questo problema con la zanzara, diciamo, quindi si sono spostate, diciamo, in tre zone ben definite. Il problema è che le zone sono piuttosto ampie, il centro, il polo scientifico e così. Quindi è stata fatta una grande disinfestazione, persone molto preoccupate. ASL dice di stare tranquilli, la situazione è sotto controllo, però come si fa a non essere un pochino allarmate di questo? Già Sesto usciva e sta uscendo da una situazione diversa, ma sempre importante dal punto di vista sanitario, che è quella della salmonella. Insomma, diciamo che la situazione non è proprio delle migliori da parte della gente. Sono state queste disinfestazioni e sono iniziate subito da quando è stata emessa l'ordinanza, cioè già mercoledì pomeriggio, interrotte il giovedì per la pioggia, e riprese sabato. E che dire, speriamo che tutto davvero sia finito e siamo riusciti a colpire la zanzara.
Abbiamo fatto una riflessione anche con il dottor Berti dell'ASL rispetto comunque a un cambio di passo che era prevedibile, stante anche la diffusione del focolaio di Fano, no? Le 100 persone coinvolte. Sicuramente anche da un punto di vista di prevenzione ci sarà un riaggiornamento da fare, e comunque insomma rispetto al caso specifico. Poi avremo Falchi, il sindaco di Sesto, su tutt'altro argomento, ma chiederemo aggiornamenti in merito. Grazie Elena, grazie a pianonotizie.it, a lunedì prossimo. Oh, you
smile, it's all I want you for. But we can talk about it later, you can read it in the paper. I hated you away from the very start. I seen you stick and see your smile, it's gone and broken my heart. Now the wind is making work of every step on the bridge. You say, I used to say we found each other, now I don't know where he is. You get that feel, make your spirit shine. I let a prize apart my ribcage like a knife at the blinds. It hurts, but come the down and off the scrap, yeah, son. There is no life on a failure, it ain't covered in the paper. Well, I really don't care what you think of me, but something gives me to the gravel every opportunity. I've got that jealous stride, I probably am that sort. I see you 20 Marys later, when your tongue is talking straighter. He took them all down to the mercenary bar. I heard you broke up with a fella, now he's drinking in his car. Nah, I'm not inclined towards a scandalous word, but on the subject of myself, I do believe what I heard. There is a track beneath the wheel and a spare to retort. She says I don't agree with nothing, I say neither do I. Go to sleep, there's not a thing, can't be fixed with a dream. And we can talk about it later, you can read it in the paper. I betcha, you had your smile. You had your smile for the open mile. I betcha, you had your smile. You faced it fire for the open mile. I betcha, I bet you now. I betcha, I bet you now. I betcha, I bet you, I bet you.
Alle 8.51, come anticipiamo, salutiamo il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, ben trovato, buongiorno sindaco.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, vogliamo occuparci di un'importante missione che vede il sostegno al popolo Sahrawi, ma venivamo dal focus con notizie dalla piana con la collega Andreini sul caso di Deng a Sesto Fiorentino, l'opera di disinfestazione. Vogliamo dare aggiornamenti su questa situazione che in termini di operatività si è conclusa per quanto riguarda appunto le operazioni che sono state oggetto del territorio e del polo nella settimana che abbiamo lasciato?
Sì, le operazioni così come indicate da ASL sono state effettuate, le operazioni di disinfestazione. Ovviamente da parte dell'ASL c'è un continuo monitoraggio della situazione, nel caso in cui ci fosse qualche novità ovviamente ASL darà indicazioni su come intervenire in maniera più rapida possibile. Ecco, però insomma dall'autorità sanitaria ci arrivano indicazioni rassicuranti, insomma, sulle operazioni che sono state svolte, sul monitoraggio della situazione che è costante, che è molto attento, come è giusto che sia in questi casi.
Ecco, questo per avere delle informazioni in tempo reale, approfittando della sua disponibilità. Dicevamo, da Sesto Fiorentino all'ONU a sostegno dei Sahrawi, i cittadini sestesi ben conoscono l'impegno del comune nei confronti di questa popolazione. Sesto è stato il primo comune in Italia ad aver sottoscritto un patto d'amicizia con i campi dei rifugiati nati nel 1984. Nei giorni scorsi delegazioni provenienti da vari paesi sono state ricevute dalla quarta commissione politico speciale sulla decolonizzazione. Nella delegazione italiana c'era anche lei, con un'istanza specifica che ha portato dal territorio.
Beh sì, ovviamente ho ricordato l'amicizia storica che lega la mia comunità, quella di Sesto Fiorentino, non solo, a dire il vero in Toscana sono tantissime le città gemellate con tendopoli nel deserto, nelle aree liberate dall'occupazione del Marocco, dove vive una parte dei Sahrawi, l'altra vive nei territori occupati dal Marocco, del Sahara occidentale. Quindi ho ricordato ovviamente questo rapporto di lunga data, ma soprattutto ho richiamato alcuni aspetti legati al diritto internazionale, anche ultimi sviluppi che sono molto importanti per il popolo Sahrawi. La Corte Europea di Giustizia ha proprio recentemente confermato che non possono essere utilizzate le risorse naturali di cui è molto ricco quel territorio, altrimenti il Marocco non l'avrebbe ovviamente invaso nel 75, senza il diritto all'autodeterminazione del popolo sahrawi. Quindi il Marocco è a tutti gli effetti, anche per il diritto internazionale, una potenza occupante il Sahara occidentale, non può fare accordi con l'Unione Europea di sfruttamento economico e commerciale delle risorse naturali di quel territorio. L'ho richiamato insieme a tanti altri interventi che insieme a me hanno sostenuto le posizioni del popolo sahrawi. Sappiamo bene, purtroppo il mondo è sull'orlo, diciamo, anzi è ormai con tutti e due i piedi dentro una serie di guerre drammatiche. Il tema del popolo sahrawi rischia ovviamente, come tante altre questioni importanti, di passare in secondo piano, e cerchiamo di tenere alta l'attenzione e di far sì che la comunità internazionale faccia il proprio mestiere e permetta di arrivare alla libertà e all'autodeterminazione un popolo che ha fatto una scelta di pace, di seguire la via diplomatica, e che per questo però dal 75 sta nel deserto senza poter tornare nelle proprie terre che sono state appunto occupate dal Regno del Marocco nel 75.
Come è attivo il comune, l'amministrazione, e come è stato attivo negli anni da un punto di vista di integrazione anche all'interno del contesto del territorio sestese, di spazi, attività che sono state condivise con appunto gli esponenti del popolo sahrawi presenti a Sesto Fiorentino?
Ma esiste da tanti anni una rappresentanza diplomatica a Sesto Fiorentino per tutta la Toscana, che è sostenuta anche dal comune, che accoglie il rappresentante, uno dei rappresentanti in Italia del fronte polisario, cioè il rappresentante del popolo sahrawi. Accanto a questo c'è un'associazione che è storicamente nata insieme all'inizio del gemellaggio, Basel Outlarbi si chiama, e che porta avanti una serie di attività di cooperazione internazionale, di sostegno ai campi, di denuncia delle condizioni di repressione, di mancanza dei diritti umani nei territori occupati dal Marocco, e tutti gli anni sostiene un viaggio e la presenza e il soggiorno in Italia, a Sesto in particolare, di un gruppo di bambine e bambini che ha la possibilità, almeno nei mesi più caldi, di scappare da condizioni di vita oggettivamente difficilissime. Insomma, io ho visto i campi, li ho visitati, sono una condizione di vita estremamente difficile, non l'ho visti d'estate, immagino d'estate le temperature che arrivano a 50 gradi, ecco, la vita diventa veramente difficile. Tutti gli anni un gruppo di bambine e bambini viene ospitato nella nostra città e ha la possibilità anche di far conoscere, di continuare a tenere viva questo legame, questa amicizia che vogliamo che prosegua anche un giorno in cui i sahrawi avranno la libertà, ma serve molto anche per spingere, per far conoscere un tema e un dramma che altrimenti, diciamo, sui grandi media viene purtroppo totalmente cancellato e nascosto.
E noi insomma vogliamo dare il nostro contributo per accendere un microfono e raccontare queste esperienze, queste risorse che vengono portate avanti anche sul nostro territorio. Poi ricordiamo www.retesahrawi.it per tutte le informazioni anche su questa visita, sulla partecipazione delle delegazioni a sostegno della popolazione sahrawi provenienti da vari paesi del mondo all'ONU. Grazie al sindaco di Sesto Lorenzo Falchi per essere stato con noi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Il GLUT ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glutfirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso. Sabato 19 ottobre, sul palco L'Amante, progetto musicale di Giorgia Pietribiasi. Apertura porte ore 22, inizio live ore 22:30. After show DJ set, ingresso gratuito per i soci GLU US Africo.
Teatro delle Donne presenta L'Educazione Sentimentale, azioni di contrasto alla violenza di genere. Da ottobre a novembre, 38 eventi nei quartieri 1, 4 e 5 di Firenze. Rassegna all'interno dell'autunno fiorentino. Info teatrodelledonne.com. Dal 15 ottobre al 28 novembre a Park, ad alta voce. Corso di lettura per adulti a cura di Antonio Fazzini e Amerigo Fontani in 8 incontri. Da Blixen a Maraini passando per Munro, Highsmith, Yersenar. Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria.
creiamo un futuro di uguaglianza. Venerdì 25 e sabato 26 ottobre torna l'Oxfam Festival sul tema dell'uguaglianza. 13 incontri e oltre 30 relatori italiani e internazionali, fra cui Tito Boeri, Don Luigi Ciotti, Peter Gomez, Carmen Lassorella, Clara Mattei, Riccardo Staglianò. Dalle 10 alle 20 all'Istituto degli Innocenti e alla Libreria Giunti Odeon di Firenze. Giovedì 24 alle 19 al Cinema alla Compagnia, Note e Parole per Gaza. Fuori festival con Giancane, Paolo Benvenu, Antonio De Matteo e tanti altri. Info e programma oxfam.it/festival.
Contro Radio.
Come diavolo si ferma questa sveglia? Mannaggia la...
Buongiorno e buona fortuna, l'imperdibile sveglia di Controradio dal lunedì al venerdì alle 6 del mattino e alle 7.45. The Blurb, the show about nothing, con Jimmy Tranquillo.
Mamma mia!
Ovest di Padalino, dalla lunedì al venerdì alle 10.30 su Controradio.
Grandi raga!
Che meraviglia!
Passate da 2 minuti e come annunciato abbiamo nei nostri studi l'assessore del comune di Firenze Andrea Giorgio con noi, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Mobilità, viabilità, tranvia, transizione ecologica, sicurezza urbana e polizia municipale, tante le sue deleghe anche particolarmente calde. Andiamo per aggiornamenti su quella che è la sicurezza e le notizie che ci hanno accompagnato nel fine settimana. Si è parlato di un rilancio, di un pacchetto di interventi ulteriori che ha molteplici finalità, sia da un punto di vista di risorse di organico ma anche di implementazione tecnologica.
Sì, abbiamo presentato un pacchetto con alcune misure sulla sicurezza, anche perché assieme alla sindaca e alla giunta abbiamo deciso che questa per noi è una priorità e quindi non ci fermeremo, continueremo a dare risposte giorno dopo giorno. Il pacchetto è un pacchetto che vale quasi 2 milioni di euro e nel pacchetto c'è il raddoppio della Polcascina, il reparto che si sta occupando quotidianamente con 3 pattuglie di presidiare costantemente le cascine, ma non solo. Riproporremo gli steward per la movida sia nel centro della città che nelle piazze periferiche e discuteremo con i quartieri in quali piazze dislocarli. Installeremo una ventina di nuove telecamere in città che saranno, diciamo, nei luoghi scelti assieme al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e assieme ai quartieri. E fondamentalmente ci doteremo di alcuni strumenti tecnologici per permettere una migliore videosorveglianza, perché abbiamo bisogno di avere immagini nitide e di avere anche un sistema di processazione delle immagini che ci consenta di intervenire il prima possibile.
Mi sono risuonati due concetti dal suo intervento. Uno riguarda gli organici. Siccome veniamo da analisi rispetto a quello che è la carenza di organico ancora cronica delle forze dell'ordine in termini di mancanze di risposte che ancora si attendono sul fronte nazionale governativo, sul fronte invece della polizia municipale ci sarà davvero questa maggior presenza anche fisica, insomma, arriveranno veramente,
l'abbiamo annunciato l'altro giorno, i primi 100 agenti della Polizia Municipale che hanno già fatto il concorso saranno assunti il 4 di novembre e quindi dal 4 di novembre saranno 100 in più e altri 100 ci saranno entro la metà dell'anno successivo. È una svolta importante perché l'indirizzo che abbiamo condiviso con la sindaca e con il comandante della Polizia Municipale è quello di dedicare questi nuovi assunti alla presenza in strada, al presidio delle nostre strade. È un lavoro di prossimità che è importantissimo perché è un lavoro che ci permette di dare anche sicurezza alle persone, perché le strade e le piazze vengono presidiate e pattugliate dagli agenti della Polizia Municipale, così come i nostri giardini, gli spazi vivi della città. Siamo preoccupati delle notizie che leggiamo. L'altro giorno ho letto con stupore che da quando è venuto il ministro Piantedosi in realtà sarebbero diminuite di 4 unità il numero delle persone coinvolte.
Il ricambio
sulla sicurezza
non tiene il passo
e c'è una difficoltà evidente che i sindacati di polizia segnalano sugli organici. Io volevo cogliere l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine perché in queste settimane hanno dato un'attenzione notevole alla città. Abbiamo costruito assieme alla prefettura tutta una serie di azioni importanti, ma abbiamo bisogno che questi agenti nuovi arrivino anche da parte delle forze dell'ordine. Ne abbiamo bisogno perché abbiamo bisogno di dare risposte alla città e ne abbiamo bisogno anche per tutelare gli uomini e le donne che quotidianamente stanno in strada, che operano per la nostra sicurezza e che non possono continuare a farlo in straordinario o in difficoltà rispetto all'organico. Abbiamo bisogno davvero che, se la sicurezza è una priorità per tutti, ci siano delle risposte anche da parte del livello nazionale.
Lei poi ha detto non solo le strade principali oggetto d'attenzione anche dal punto di vista della cronaca, ma i quartieri per quanto riguarda anche gli steward. Ci sarà dunque un allargamento dell'attenzione e della presenza?
Allora, per noi i quartieri sono tutti uguali, non c'è differenza dal centro storico e il resto della città, anche perché nei nostri quartieri vivono centinaia di migliaia di persone e sono contesti che nel tempo abbiamo sempre voluto migliorare, rendere più vivibili, riqualificare. La sicurezza è un pezzo della vivibilità e quindi investiamo molto anche sui quartieri. Gli agenti di cui parlavo prima, quelli nuovi della Polizia Municipale, verranno dislocati in giro per i vari reparti nei quartieri, così come gli steward di cui stavamo parlando saranno messi nelle varie zone problematiche. Sui quartieri, ad esempio, ci possono essere Piazza Dalmazia, Piazza della Piccola, tutta una serie di zone della nostra città dove c'è bisogno di una presenza per rasserenare il clima, per dare risposte ai cittadini e per rendere quelle zone più vivibili per tutte e per tutti.
Ultima domanda sul capitolo sicurezza, assessore, parliamo di organico, di presenza, però non si tratta la sicurezza solo con la militarizzazione, la sindaca lo ha sottolineato più volte, come immagino anche lei lavori in raccordo con l'assessorato alle politiche sociali, insomma la prevenzione è importante.
Sì, la prevenzione è importantissima anche perché i fenomeni che noi vediamo di insicurezza sono fenomeni tutti legati al fondo della catena, quindi sono fenomeni che sono legati sostanzialmente agli stupefacenti, alla droga, alla criminalità da strada, che è una criminalità spesso legata a condizioni di assoluta deprivazione materiale delle persone, ma anche a fenomeni di illegalità diffusa da parte di immigrati irregolari che, non avendo niente da perdere perché sono stati buttati in mezzo alla strada, non hanno altro da fare. Noi vogliamo colpire sicuramente tutte le persone che commettono dei reati, e lo stiamo facendo, ma vogliamo anche occupare gli spazi, non soltanto con il sociale. Alle Cascine, insieme alla Pol Cascina ad esempio, è presente costantemente l'unità del sociale, che fanno un lavoro incredibile anche in ottica di genere, perché c'è anche un'attività dedicata alle donne alle Cascine, ma ovunque noi pensiamo che serva portare più persone. La città viva è una città sicura. Stiamo facendo un lavoro con l'assessore Bettarini per riempire con la cultura le zone problematiche della città. L'ambizione è quella di ripulirle da fenomeni di degrado e da fenomeni di illegalità, e sostituire la presenza in quegli spazi da parte delle persone che possono viverli in maniera divertente, in maniera sociale, anche per ricostruire le relazioni nelle nostre comunità. C'è un problema enorme di solitudine che aumenta la percezione di insicurezza. Noi vogliamo dare risposte a tutto questo, ci immaginiamo piazze che siano più vive e quindi più sicure, ma per farle dobbiamo garantire che si possono vivere in condizioni di sicurezza.
A prescindere da ruote panoramiche o meno, si parla davvero di iniziative sul territorio che richiamino una condivisione anche?
Sì. Certamente, anche perché ad esempio noi stiamo per terminare i lavori all'ex Meccanò, lì alle Cascine, che è esattamente in corrispondenza della fermata della tranvia. Quello abbiamo in mente che diventi un luogo di cultura, di socialità, un luogo che rivitalizzi il prato lì intorno, tutta quella zona. Ma abbiamo anche in mente di lavorare per riempire sempre di più le Cascine di iniziative, di eventi. Già oggi le Cascine sono frequentate da decine di migliaia di persone. Il problema nel parco sono 2-3 ettari su 120, ma abbiamo bisogno di superare anche questa questione. Quindi vogliamo riunificare tutto il parco, rivitalizzarlo tutto. Nascerà a breve la fondazione Cascine Bene Comune, che sarà un importantissimo strumento per fare queste operazioni, e poi faremo un appello al pubblico e al privato perché si mettano assieme e si restituisca quello spazio ai fiorentini, tutto.
Cascine Bene Comune come fondazione, che soggetti coinvolgerà?
Stiamo discutendo, la sindaca ha dato mandato alla vice sindaca Paola Galgani di lavorarci. Appena avremo gli strumenti anche diciamo legali che stanno dietro a questa fondazione, verificheremo anche chi potrà farne parte e in che modalità. Noi abbiamo l'idea che tutto questo sia a guida pubblica, in un contesto in cui gli interventi privati possono essere a supporto, ma di un indirizzo che sia pubblico, perché vogliamo che le Cascine, che sono un enorme bene comune, vengano davvero vissute tutte in tranquillità.
E allora veniamo invece alla mobilità, che è un aspetto anche della sicurezza, perché attraversare le strade le rende sicure a sua volta, soprattutto quando c'è una mobilità sostenibile che viene incentivata. Ci sono anche delle buone notizie che vogliamo condividere, che riguardano le bici e il progetto Pinbike. Ricordiamo di cosa si tratta e che successo anche di pubblico, di riscontro anche economico ha avuto.
Sì, Pinbike è un progetto sperimentale che abbiamo fatto, che è iniziato l'anno scorso. Io ero assessore all'ambiente, abbiamo proposto di utilizzare una parte dei fondi per la qualità dell'aria per spingere le fiorentine e fiorentini a usare la bicicletta, ed è stato un successo incredibile. Ci siamo immaginati di dare fino a 30 euro al mese a chi andasse al lavoro o a studiare con la bicicletta. Le persone hanno potuto prenotare un kit, in poche ore sono andati esauriti 2000 kit e adesso rilanceremo con altri 1000. Ebbene, dopo 4 mesi i fiorentini che hanno aderito a questa cosa hanno fatto un tragitto che è pari a quello per andare sulla Luna e tornare indietro. Questo è un dato impressionante.
Hanno pedalato.
La campagna si chiamava Pedala Firenze ti premia, ed è stato molto bello perché abbiamo intanto erogato più di 70.000 euro di incentivi alle fiorentine e fiorentini, ma abbiamo misurato quanta CO2 hanno risparmiato, abbiamo misurato quanti chilometri hanno percorso, abbiamo visto in quali zone percorrono quei chilometri, quindi quali sono le zone dove è più utile ad esempio lavorare alla progettazione delle piste ciclabili.
Un esempio su tutti:
ci sono tratte importantissime ad esempio che vanno verso la stazione che sono prive di piste ciclabili, stiamo facendo un ragionamento. C'è tutto il viale Petrarca, che è un viale molto percorso in bicicletta, ma insomma abbiamo una mappa di tutti gli spostamenti, ovviamente aggregati per rispettare la privacy. Ma insomma è uno strumento importantissimo che ci fa essere una delle città più all'avanguardia da questo punto di vista, lo vogliamo allargare. Pensate che in 4 mesi abbiamo risparmiato 100.000 kg di CO2 e davvero la distanza Terra-Luna, come no, è anche d'impatto a raccontare. Sì. Cioè 2.000 fiorentini si sono messi a pedalare e in 120 giorni sono arrivati sulla Luna e sono tornati indietro.
Farà incrementare anche le percentuali che dicono che insomma a Firenze molti, il 70% usa il mezzo privato, pochi la bici.
Sì, quei dati in realtà non sono dati recentissimi, perché da, ad esempio lì non è incluso il periodo del bonus TPL, che ha dato più di 10.000 abbonamenti in più. Lì non è incluso il periodo degli abbonamenti gratuiti per gli studenti universitari, gratuiti insomma scontati per gli studenti universitari, che sono l'anno scorso ad esempio 19.000. Non è incluso questo progetto. Insomma, noi ci stiamo lavorando per avere una città che sia sempre più vivibile, e perché sia più vivibile bisogna che più persone si spostino con la bicicletta, a piedi, con i mezzi pubblici. Stiamo lavorando tantissimo per realizzare le tranvie, che saranno uno strumento di mobilità fondamentale, ma insomma in tanti, in troppi, pensano che a Firenze non ci si possa muovere in bicicletta. Io sono venuto qui in bicicletta, mi muovo in bicicletta, nell'ultima settimana ho fatto 100 km in bicicletta. Vorrei lanciare la sfida a provarci, perché si scoprirà che utilizzando la bicicletta, visto che ci sono 120 km di piste ciclabili, si fa del bene a se stessi e agli altri.
Qui abbiamo molti ascoltatori e molte ascoltatrici che già praticano questa sana abitudine di mobilità e spesso ci dicono la questione del furto è disincentivante.
Sì, ed è il motivo per cui credo nelle prossime settimane, se non addirittura questa, presenteremo in giunta un pacchetto di velostazioni, che sono degli spazi che realizzeremo, su cui abbiamo già il finanziamento, dove mettere le biciclette, specialmente le biciclette, quelle elettriche, ma anche le biciclette di un certo valore, che non possono essere certo lasciate in strada. E lo facciamo appunto per questo, perché i sondaggi che abbiamo fatto ci dicono che il tema del furto della bicicletta è uno dei principali ostacoli. Vogliamo offrire delle risposte da questo punto di vista, come le vogliamo offrire sulla sicurezza di chi va in bicicletta, e quindi abbiamo lavorato e stiamo lavorando per avere un biciplan per la nostra città che sia ambizioso e che abbia l'obiettivo di qui a 5 anni di trasformare e di offrire a tutti una strada per andare in bicicletta in sicurezza vicino a casa, in modo che ci sia l'alternativa per potersi muovere in città, perché non fa soltanto bene fisicamente, non fa soltanto bene al risparmio, si risparmia anche una cosa più preziosa di tutte, perché non si compra il tempo. Ci sono fiorentini che passano centinaia di ore l'anno nel traffico o a cercare parcheggio. Con la bicicletta si risolve.
Allora, poi ci dicono anche a volte del mezzo privato non se ne può fare a meno. Certamente. Ma questo è un altro discorso. L'iniziativa per le bici verrà riaperta? Non ce l'ho fatta a partecipare alla prima, ci scrivono.
Allora, l'iniziativa per le bici adesso includerà i 1.000 che erano già nella lista d'attesa, perché quando noi abbiamo aperto le prenotazioni dei kit, dei primi 2.000 kit, in 3 ore sono finiti e poi le persone hanno continuato a registrarsi e siamo arrivati a 2.000. Noi abbiamo idea di allargarlo sempre di più e in prospettiva di utilizzare non più i kit ma la nostra app IF, quindi a quel punto sarà, diciamo, più estendibile, perché adesso c'è un tema di acquisto anche dei kit. Quindi chi ha scritto abbia fiducia che ci proviamo.
E noi naturalmente daremo aggiornamenti, andiamo per capitoli. Citava la tranvia, inaugurazione della nuova linea prima di Natale, ha ribadito l'assessora Funaro. Nel frattempo viabilità definitiva e quindi anche il colpo d'occhio in piazza San Marco è reale.
Sì, il colpo d'occhio è reale ed è abbastanza impressionante, nel senso che finalmente, dopo la fatica ad aver visto per tanto tempo le nostre strade, le nostre piazze con i cantieri, si riesce a immaginare come saranno. Ed è una città che sicuramente cambia. Piazza San Marco ne è un esempio, era una rotonda dove si faceva fatica anche a attraversare per raggiungere la parte nel mezzo. Io mi ricordo quando ero studente, perché da lì partivano tutte le manifestazioni, era un'altra cosa. Oggi diventerà una piazza nuova, una piazza da vivere, molto più bella, e la tranvia sarà uno strumento importantissimo per connettere quell'altro pezzo di città. Ad esempio, sarà uno strumento per arrivare vicino al centro. Sembra poco, ma il tratto tra Piazza Libertà e dove arriva la tranvia sono più di 500 metri, il che vuol dire entrare dentro il centro storico. Ad esempio, si potrà lasciare la macchina al parterre dove ci sono 1.000 posti auto e andare in centro storico con la tranvia con pochissimo tempo. È una novità enorme che ci fa immaginare come saranno le altre. Ieri sera guardavo i progetti delle future linee della tranvia, quella per Bagnaripoli, quella per Rovezzano, quelle che andranno alle piagge e poi a Campi Bisenzio. È davvero una trasformazione della città impressionante. È un po' come quando uno vede le vecchie foto di Piazza Pitti piene di macchine, adesso la vede vuota. Uno vedeva i viali pieni di auto, Viale Talenti ad esempio, adesso lo vede completamente riqualificato, oppure Via dello Statuto. Insomma, c'è un lavoro enorme da fare. Le fiorentine e fiorentine dovranno avere un po' di pazienza, ma lavoreremo per garantirgli una città più vivibile, una città europea e moderna.
Allora, c'è un messaggio: una volta in San Marco c'erano gli alberi, adesso magari facciamo una piccola replica su questo, però due domande sulla tranvia. Le pensiline, quindi la progettualità auspicata, peraltro da un anno dalla sovrintendente ai nostri microfoni, le pensiline erano una questione di civiltà anche un anno fa, però si attendeva la progettualità del comune per poter vedere se era fattibile. A che punto siamo su questo, assessore?
Con la sovrintendente qualche settimana fa ci siamo visti, abbiamo discusso di un po' di cose che riguardano le mie deleghe, tra cui il tema delle pensiline. E ovviamente non era una novità, ma abbiamo trovato una persona assolutamente disponibile, anche perché, come ha detto lei, usa l'autobus e quindi sa cosa vuol dire stare al sole o stare alla pioggia. È molto importante questa apertura, noi non vogliamo perdere tempo, abbiamo già discusso sia con chi gestisce le pensiline degli autobus che con chi progetta quelle per le tranvie, e arriveremo dalla sovrintendente con una serie di opzioni. Per noi è importantissima questa apertura, perché se vogliamo puntare ad avere una città in cui ci si muove molto di più rispetto adesso con i mezzi pubblici, se vogliamo puntare sugli autobus, se vogliamo puntare sulle tranvie, abbiamo bisogno che chi lo fa, chi utilizza i mezzi, non sia penalizzato rispetto agli altri.
Non dobbiamo soffrire.
Esatto, cioè,
cambiando le nostre abitudini all'insegna della sostenibilità.
Esatto, si può non soffrire, anzi, si può stare meglio, si può passare del tempo sul mezzo invece che al volante e leggere un libro, ascoltare la musica o parlare con chi ci pare. Certamente bisognerebbe essere al riparo dall'acqua, e questa per noi è importantissimo. La prima che vorrei realizzare è quella nella zona della stazione Santa Maria Novella, di fronte alla stazione Santa Maria Novella, dove ci sono tutta una serie di fermate dell'autobus, dove centinaia e centinaia di persone ogni ora aspettano gli autobus. Ecco, quella roba lì è una roba indegna, c'è bisogno di fare un passo avanti, e simbolicamente riuscire a realizzare quella sarebbe un passo avanti notevole.
Tante le segnalazioni che abbiamo avuto in merito, soprattutto per quanto riguarda proprio quella localizzazione. Sulle pietre in San Marco possiamo dire qualcosa? Cioè, ci sarà una corsia dunque preferenziale, temporanea, fino alla cantierizzazione della linea per Bagno a Ripoli, che veda l'asfalto?
Allora, sulle pietre in San Marco credo che si sia fatto dell'allarmismo. Da progetto non è prevista nessuna sostituzione ogni 6 mesi di quelle pietre, anche perché vorrebbe dire riaprire e chiudere la strada in continuazione. Sono tempi molto più lunghi, anche soltanto quelli della verifica della stabilità di quelle pietre, quindi non ci saranno grandi problemi da quel punto di vista. Dopodiché, anche su questo, la sovrintendenza ci ha dato un'apertura, faremo una valutazione, ma si sta parlando da qui a anni.
Ci segnalano anche le pensiline alla Fortezza come necessità, e però contestualmente, quando parliamo di tranvia, parliamo anche di un uso che ne viene fatto molto importante, ma a fronte di una capienza e di carrozze che sono limitate in certi tratti, soprattutto dal parcheggio Costanza verso zone che vengono impattate anche dalla presenza turistica, che quindi si aggiunge. Su questo si può lavorare con Autolinee?
Allora, noi abbiamo un numero di passeggeri per quest'anno della tranvia previsto che è assolutamente in linea con il piano economico e finanziario, e che si attesterà all'incirca su 38 milioni di passeggeri, che è un dato impressionante, perché sono decine e decine di migliaia di persone al giorno. Sono fiorentini, sono residenti della città metropolitana o dell'area vasta che vengono a lavorare o a studiare a Firenze, sono anche turisti in parte, che però se prendono una tranvia vuol dire che lasciano il mezzo fuori dalla città. Abbiamo bisogno di, diciamo, raccordare al meglio gli orari, quindi gli orari in cui ci sono i pendolari dovremo lavorare perché le tranvie non siano riempite dai turisti, ma abbiamo bisogno anche di riconoscere che se un turista prende la tranvia c'è un autobus in meno che arriva nel centro storico della città. Sappiamo tutti i problemi che abbiamo con gli autobus turistici, e diciamo, l'idea del parcheggio di Villa Costanza serviva apposta per questo, a individuare un luogo sia per i lavoratori che per i turisti dove poter arrivare senza entrare in città e giungere da noi. So che il comune di Scandicci, diciamo, farà un approfondimento su questo, ci confronteremo anche con loro per capire come gestirlo al meglio, però è importante che noi immaginiamo le tranvie come un sistema. Ad esempio, tutte le nuove tranvie che arriveranno a Bagnarripoli o anche a Rovezzano saranno dotate di parcheggi scambiatori molto grandi all'esterno del sistema anche dello scudo verde, che permetteranno di fare anche l'interscambio tra i mezzi extraurbani oltre che quelli turistici, perché vogliamo tenere gli autobus e i grandi mezzi fuori dalla nostra città per avere meno traffico, perché è evidente che c'è chi la macchina dovrà usarla per forza, e vogliamo lavorare perché perda meno tempo possibile nel traffico. Gli autobus sono uno di questi problemi, ma dobbiamo dare un'alternativa possibile e credibile a raggiungere i viali.
Pullman turistici, carico e scarico merci, ZTL, sono tante ancora le tematiche che vorremmo affrontare, ma siamo in chiusura, andiamo davvero per titoli e poi ci riaggiorneremo, assessore Giorgio. Ci scrive Alessandro Padroncino, si firma: parcheggi carico e scarico sempre occupati da auto private, non c'è controllo da parte dei vigili, si gira come trottole per scaricare le merci. Facciamo un appunto, perché spesso ci sottolineano la velocità con cui questi furgoncini passano per il centro. E anche, insomma, una questione di sicurezza. Come verrà affrontato la questione?
Sul carico e scarico merci stiamo costruendo una proposta che poi faremo alle categorie economiche, anche perché va regolata. Abbiamo fatto dei controlli, diciamo, a tappeto nelle ultime settimane, e ci siamo resi conto che sono troppe le attività che non rispettano gli orari per il carico e scarico, il che vuol dire che rimangono in ZTL ben oltre l'orario consentito, anche perché ad oggi non ci sono telecamere in uscita, che invece vorremmo installare. Ma abbiamo bisogno anche di prendere in carico il problema che ci sta ponendo questo ascoltatore, quindi un aumento dei parcheggi di carico e scarico e il controllo di questi parcheggi. C'è un progetto europeo stiamo portando avanti appunto su queste tematiche, speriamo di poterlo presentare a breve, perché noi dobbiamo tenere insieme due questioni: uno, la sicurezza e la vivibilità del centro storico e della ZTL, che non può essere invaso di camioncini che caricano e scaricano a tutte le ore; la sicurezza dei pedoni, perché è una zona piena di pedoni, ma anche il rispetto di chi lavora nella nostra città. E stiamo parlando di chi lavora sia dei negozianti o dei commercianti o dei ristoratori dove queste merci vengono portate, ma anche dei lavoratori della logistica, che sono spesso dimenticati in questa discussione, ma che non possono essere costretti a spostare carichi pesanti per centinaia di metri perché trovano il loro posto occupato. Quindi si può tenere tutto assieme con le tecnologie e con un po' di attenzione. Firenze deve essere contemporaneamente la città di chi lavora, ma anche di chi ci abita.
Avremo, anzi, le propongo un focus sullo scudo verde, perché di domande ne abbiamo raccolte tante, nel frattempo ci sarà bisogno di trovare un aggiornamento che possa dare delle prospettive, spesso ci chiedono a proposito del blocco delle moto, ma non solo. Però vorrei concludere con lei sul rafforzamento della ZTL. Che ZTL diventerà anche fuori dal contesto stagionale estivo?
Noi abbiamo bisogno di una ZTL che sia tale, e quindi che sia una zona a traffico limitato. Vuol dire quello, ZTL, ad oggi basta fare un giro in centro per rendersi conto che non è così, il centro è troppo caotico e abbiamo bisogno di rimettere in fila un po' di cose. Quindi adesso parte una fase di analisi per capire se il tema è far rispettare le regole che già ci sono e se questo basta, o se dobbiamo fare un lavoro per cambiare anche alcune di queste regole. È evidente che per come è concepita oggi e per come via via si è modificata, la ZTL non sia più in grado di tutelare la vivibilità del centro storico, non sia più in grado di tutelare il diritto al parcheggio dei fiorentini che vivono nel centro storico, e non sia più in grado di tutelare anche le persone che da fuori vengono in centro la sera o durante la giornata per godersi un centro che non può essere invaso di auto. Ieri la sindaca mi mandava le fotografie di Piazza Santissima Annunziata, ma me le hanno mandate da Piazza Pitti, me le hanno mandate da Via Calzaioli, me le hanno mandate da Via Roma. Il nostro centro storico non può presentarsi come un grande parcheggio o come un'autostrada. Ce la siamo immaginata in maniera diversa la ZTL, abbiamo bisogno di mettere in fila tutte una serie di azioni che ci possono permettere di rendere il centro storico più vivibile, e vuol dire più vivibile per tutti. È una cosa da cui guadagneranno le categorie economiche, i residenti, i turisti che godranno di una città diversa. Ovviamente tutto questo lo faremo con un'alleanza per il centro storico, non contro qualcuno, ma con un tavolo su cui lavoreremo con i rappresentanti delle categorie economiche, con le istituzioni locali, quindi i quartieri, e con tutti gli attori che ci potranno dare una mano. Il fatto che in consiglio comunale l'ordine del giorno, la mozione che è stata presentata abbia avuto un sostegno così largo ci dà la traccia di lavoro che vogliamo portare avanti. L'hanno votata da Italia Viva a Sinistra Progetto Comune. Ho capito che anche il dottor Smith si è astenuto.
Sì. Un campo largo, oltre.
Un campo larghissimo, però è il senso vero di quello che abbiamo in mente, cioè un'operazione che migliori per tutti uno spazio che è preziosissimo, quello del noto centro storico, che vogliamo vivere e che vogliamo che sia vivibile.
Allora, sono le 9:28 minuti, chiudiamo i microfoni con l'assessore Giorgio, che ringraziamo e che rinviteremo qui nei nostri studi in questa fascia, e poi fuori di microfono faremo anche delle domande che ci sono arrivate a Dillo a Controradio, e di questo parleremo mercoledì. Grazie dalla redazione di Controradio, l'augurio a tutti voi di una buona giornata, rimanete sulle nostre frequenze.
Once or twice in a deja vu, I've been living crazy, 'cause I know I got